Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Paolo Tognina e Corinne Zauk. In redazione Luisa Nitti, Gael Kurtens e Gioele Anni.
Buongiorno e benvenuti a Chiesa in diretta da Luisa Nitti.
E una buona prima domenica di avvento anche da parte di Gioele Anni.
Il nostro primo servizio ci porterà negli Stati Uniti, dove nella Georgia è in agenda l'ultimo atto delle elezioni di metà mandato.
Anche se l'esito del voto in Georgia non cambierà le sorti del paese, si tratta di un'elezione che dice molto sull'America di oggi e sul suo panorama religioso.
Resteremo nel campo dell'attualità anche con il nostro secondo servizio. In questi giorni è arrivato a Lugano Monsignor Mieczysław Morkzycki, l'arcivescovo cattolico di Leopoli in Ucraina.
Chiuderemo con un servizio su un'iniziativa che si sta tenendo a Losone, un laboratorio per lettrici e lettori della liturgia domenicale, ma aperto a chiunque desideri apprendere e comunicare la parola di Dio.
Il prossimo 6 dicembre in Georgia a contendersi un seggio al Senato degli Stati Uniti saranno un pastore battista e un born again, cioè un evangelico rinato. Perché il ballottaggio in Georgia va guardato con attenzione se vogliamo capire l'America di oggi? Ce lo spiega Gael Kurtens, che ha interpellato il politologo Paolo Naso.
Thinking about our workers, I still wake up thinking about what I can do for Georgia. I wake up every single day with Georgia on my mind.
Tutti e due sono afroamericani, tutti e due sono evangelici e tutti e due ambiscono ad un seggio al Senato degli Stati Uniti. Eppure Raphael Warnock e Herschel Walker non potrebbero essere più diversi. Parliamo dei due candidati al ballottaggio nello stato della Georgia, ultima coda elettorale di queste midterm elections per il rinnovo del Congresso. L'onda rossa dei repubblicani non c'è stata e i democratici, anche se non hanno il controllo della Camera, si sono tuttavia assicurati la maggioranza al Senato. L'esito del voto in Georgia il prossimo 6 dicembre non cambierà dunque le carte in tavola. Ciò non di meno, il ballottaggio che vedrà contrapposti Walker e Warnock è interessante perché ci può dire molto sull'America di oggi. Perché questa consultazione elettorale va guardata con attenzione? Chi sono questi due contendenti? Lo abbiamo chiesto al politologo e saggista Paolo Naso, profondo conoscitore della storia del protestantesimo americano e attento osservatore dei fenomeni politico-religiosi della società statunitense.
Raphael Warnock è sicuramente una delle personalità più brillanti del Partito Democratico. È un pastore battista, ha studiato a Union Theological Seminary di New York, quindi in uno dei templi della teologia liberale e progressista americana, e poi è dato a servire nella Ebenezer Church di Atlanta, la chiesa che fu del pastore Martin Luther King, leader del movimento per i diritti civili.
Beh, un'eredità notevole.
Un'eredità notevole, ma vorrei dire assolutamente ben portata, nel senso che Warnock è davvero un personaggio molto carismatico, ha una predicazione molto robusta, di quella particolare tradizione afroamericana che si ricollega in qualche modo al social gospel, cioè una predicazione molto incarnata anche sul piano sociale, politico, sul tema dei diritti. Vorrei sottolineare gli studi fatti a Union Theological Seminary, cioè davvero in un luogo nel quale si sono succedute le grandi teologie politiche del protestantesimo nordamericano, i temi della teologia femminista, della teologia dell'ambiente, i temi dell'omosessualità hanno trovato nel Union Theological Seminary un luogo davvero importante nel quale esprimersi.
All'opposto abbiamo un personaggio come Herschel Walker, che ha il sostegno di Donald Trump.
è il suo competitor, che invece non è un pastore, è un uomo di sport, viene dallo sport più popolare, il football americano, e è espressione invece tipica di una corrente evangelica, cioè un uomo che aveva una sua vita per alcuni aspetti anche un po' dissoluta, per così dire. Ci sono delle ombre pesanti nella vita di Walker, denunce per abusi sessuali e cose di questo genere, e a un certo punto c'è l'incontro con il Signore e quindi la rigenerazione. Egli stesso si definisce un new born in Christ, quindi una persona rigenerata nell'incontro personale con Gesù, personale salvatore, e quindi rappresenta quella tradizione molto consistente nel mondo cristiano evangelico nordamericano, nutrita di fondamentalismo biblico, quindi c'è una sorta di letteralismo nell'interpretazione dei testi, un conservatorismo etico molto importante, quindi una visione abbastanza tradizionale e perbenista della famiglia. Ecco, in questo senso noi, di fronte a questi due personaggi, abbiamo un po' la rappresentazione plastica, vorrei dire, dello scontro che si sta vivendo nella comunità cristiana e protestante nordamericana, in cui certamente vi sono visioni politiche molto distante l'una dall'altra, ma al di là di categorie e temi propriamente politici ci sono temi di ordine religioso e spirituale, e i due personaggi esprimono al meglio queste due tradizioni, tutte e due profondamente radicate nella storia americana. Sarà interessante vedere quale delle due, nel caso specifico della Georgia, potrà prevalere.
Si può dire che in Georgia la battaglia politica si è spostata sul piano teologico?
Il dibattito politico americano non riesce a fare a meno di categorie anche religiose. Pensate a un topos della retorica pubblica americana. Noi siamo come una città sulla collina che deve splendere dei suoi valori. Non c'è presidente americana che non abbia fatto riferimento a questa espressione, che è un'espressione del Nuovo Testamento, ma soprattutto è il riferimento primario biblico di un famosissimo sermone pronunciato da uno dei padri puritani al momento in cui si colonizzava la costa orientale degli Stati Uniti, John Winthrop. Quindi davvero c'è un'idea dell'America che non è semplicemente un'idea politica, statuale, ma c'è un'idea dell'America come Stato particolare che interpreta una missione che Dio stesso gli ha affidato. Questa concezione dell'America è politicamente trasversale. La ritroviamo tanto in esponenti del Partito Repubblicano che in esponenti del Partito Democratico. E quindi ancora una volta, appunto, nel microcosmo, che in realtà è un macrocosmo, perché la Georgia è uno stato importantissimo, di grandissime dimensioni, con una storia drammatica e centrale nella vicenda della guerra di secessione. Ecco, questa vicenda rende conto di questa polarità anche teologica e anche religiosa che caratterizza ogni elezione politica.
Professor Naso, a giugno la Corte Suprema degli Stati Uniti ha ribaltato la storica sentenza Roe versus Wade del 1973 e che concedeva alle donne il diritto all'aborto, ora non più garantito a livello federale. Si può dire che il vero protagonista delle midterm elections dello scorso 8 novembre è stato il diritto all'aborto?
Certamente il tema dell'aborto ha fatto una irruzione imprevista nella campagna elettorale a seguito della sentenza della Corte Suprema. Certamente è stato un elemento importante. Direi che non è stato l'unico, cioè le posizioni erano già abbastanza definite. E di nuovo è uno scontro tra due Americhe, non soltanto l'America progressista, l'America conservatrice, però l'America moralmente più tradizionalista sul piano dei valori, e invece un'America che anche interpretando i processi di secolarizzazione, di cambiamento che attraversano quella società, si pone il problema di un allargamento della base dei diritti e dei diritti costituzionali. Quello che si può identificare con il rifiuto dell'aborto, meglio, il rifiuto della legge sull'aborto, che è una cosa diversa dal concetto di rifiuto dell'aborto. Quindi si può essere contrari alla pratica dell'aborto, ma riconoscere il fatto che la legge sia necessaria. E io non ho dubbi che molte delle chiese storiche, la chiesa presbiteriana, la chiesa metodista, la chiesa luterana, che sostengono il diritto all'aborto, in realtà abbiano una posizione contraria alla pratica dell'aborto. Però è il tema forte di una società che deve anche riconoscere la pluralità di sentimenti, di opzioni, anche su questioni altamente sensibili come quella americana.
Torniamo in Georgia. La particolarità del ballottaggio del prossimo 6 dicembre è che i due contendenti sono afroamericani. Guardando alla variabile etnica, il candidato dei repubblicani, Herschel Walker, avrebbe tra i suoi sostenitori un saldo 70% di bianchi, ma comunque un buon 30% di sostenitori di colore.
Ma non deve stupire in alcun modo, per due ragioni. Una storica: per quanto possa apparire strano, prima del Civil Rights Movement la popolazione afroamericana guardava con interesse al Partito Repubblicano, che per certi aspetti appariva il partito di Lincoln, il partito della tradizione costituzionale americana. La seconda ragione invece è legata ai fattori etici, e cioè su temi come la famiglia tradizionale, le coppie LGBT, quindi temi sensibili dell'etica, il sentire afroamericano è sicuramente un sentire più conservatore dell'opinione diffusa tra i democratici. E quindi un partito che si richiama all'idea dei valori tradizionali degli americani, che si ritrovano attorno al kitchen table per fare la preghiera prima dei pasti, è una suggestione molto forte in questo elettorato, e Walker è riuscito in qualche modo a captarla, per così dire. Va anche detto che però il suo avversario Warnock non è appunto un liberal agnostico, e quindi è interessante, perché in questo modo il confronto non è soltanto un confronto tra visioni politiche, ma diventa anche un confronto tra modi diversi di interpretare il senso dell'essere cristiani nell'America di oggi.
Grazie Paolo Naso per le sue delucidazioni. Ricordiamo a chi ci ascolta l'ultimo saggio da lei pubblicato, è uscito l'anno scorso con gli editori La Terza, Martin Luther King, una storia americana. Lo consigliamo vivamente. Grazie a lei per essere stato con noi.
Buona giornata a tutti voi.
Testimone diretto della guerra in Ucraina è stato in Ticino nei giorni scorsi. Si tratta di Monsignor Mieczysław Mokrzycki, arcivescovo cattolico di Leopoli, che ha fatto visita a Lugano nell'ambito di alcune iniziative organizzate dall'associazione Aiuto alla Chiesa che Soffre. A Chiesa in Diretta il suo racconto di 9 mesi di guerra, della situazione attuale e delle prospettive legate al conflitto. Tu, Gioele, lo hai incontrato.
Guerra già continua da qualche mese e sempre porta di più le conseguenze. La nostra preoccupazione è quello inverno, che adesso anche i costi salgono molto, e poi abbiamo ancora molti profughi e speriamo che non ci mancheranno prodotti alimentari per sfamare la gente.
Un testimone diretto della guerra in Ucraina è stato in Ticino nei giorni scorsi. Mieczysław Mokrzycki è l'arcivescovo cattolico di Leopoli, una delle più grandi città ucraine. Leopoli si trova nell'ovest del paese, lontano dalle zone dove i combattimenti sono più intensi, ma proprio per questo è diventata il punto di arrivo di decine di migliaia di profughi. Il gelido inverno ormai è arrivato e la Russia sta colpendo con insistenza obiettivi strategici, soprattutto le centrali elettriche, per fiaccare la resistenza della popolazione civile. Monsignor Mokrzycki ci spiega che proprio questa è la grande preoccupazione per i mesi a venire.
Sappiamo che il 40% di infrastrutture che producono elettricità sono distrutte in Ucraina e questo è il problema perché il governo ci invita di risparmiare elettricità. Questo può provocare tante conseguenze, mancanza del riscaldamento, dell'acqua, che già sentono a Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia, e abbiamo paura che può venire anche a Leopoli. Quello provocherebbe grande crisi.
È notizia proprio delle ultime ore che gli attacchi russi stanno provocando blackout anche a Leopoli. C'è poi un altro elemento problematico che colpisce la popolazione ucraina e che forse non viene sottolineato spesso dalle nostre cronache. Il paese rischia di affrontare una situazione di grave precarietà economica, perché molti uomini che erano emigrati all'estero per lavorare sono dovuti rientrare in patria a combattere durante le prime settimane dell'invasione e ora sono disoccupati. Ancora l'arcivescovo di Leopoli, Monsignor Mieczysław Mokrzycki.
Tanti ucraini lavoravano in Europa, con il loro guadagno mantenevano le loro famiglie qui in Ucraina. Invece in certo momento erano obbligati di ritornare al loro paese. E molti adesso non trovano lavoro perché si sono fermati diverse ditte, non ci sono tante costruzioni e quello porta un po' la povertà perché risorse e risparmi si finiscono e vediamo che la gente è più preoccupata, più triste e insicura per il suo futuro. Per questo anche noi con le nostre comunità, con Caritas, cerchiamo di venire all'incontro per assicurare loro questo minimum per sopravvivere questa difficile situazione, questa crisi.
Tra le molte divisioni e fratture che si sono create a seguito dell'invasione russa, una riguarda, come noto, anche il mondo religioso. La Chiesa ortodossa fedele al Patriarcato di Mosca, a cui appartenevano molti ucraini, ha sostenuto la guerra di Vladimir Putin per bocca del patriarca Kirill. Monsignor Mokrzycki, arcivescovo di Leopoli, racconta lo stato attuale dei rapporti con i credenti legati a Mosca.
Sempre avevamo buoni rapporti anche con gerarchia, con vescovi di Patriarcato di Mosca. La gente, tutti si sentono come cittadini ucraini. Si può dire che non c'è nessun collegamento con Russia. Sono cittadini, anche i sacerdoti, tutti cittadini ucraini. Soltanto queste parole di Kirill, che appoggia moralmente anche decisioni di Putin, hanno provocato un po' divisione, ma noi sempre invochiamo che siamo tutti fratelli, che anche la Chiesa ortodossa di Patriarcato di Mosca è Chiesa del nostro Signore, soltanto con non piena unione con Roma.
Io appartengo a questa generazione che ricorda bene, ha vissuto, grazie a Dio sopravvissuto, la Seconda Guerra Mondiale.
La voce che sentite, l'avrete riconosciuta, è quella di Papa Giovanni Paolo II. L'attuale arcivescovo di Leopoli è stato molto legato a Papa Wojtyła e tra poco ne parleremo, ma prima terminiamo di ascoltare lo storico appello di Giovanni Paolo II nel 2003, pochi giorni prima dello scoppio della guerra in Iraq.
Per questo ho anche il dovere di ricordare a tutti questi giovani, più giovani, che non hanno questa esperienza, di ricordare e di dire mai più la guerra.
Mai più la guerra, scandiva il Papa polacco, ormai stanco e anziano. Polacco è anche Monsignor Mokrzycki, che nel 2003 viveva a Roma proprio come segretario particolare di Giovanni Paolo II. Dopo 9 anni al fianco di Wojtyła e altri 2 come segretario di Benedetto XVI, nel 2008 Monsignor Mokrzycki è stato nominato vescovo a Leopoli. Conosce dunque molto bene le dinamiche vaticane, anche quelle che riguardano la diplomazia, e da questo punto di vista esprime i suoi sentimenti verso l'attuale pontefice, Papa Francesco.
Siamo molto grati perché Santo Padre ogni domenica, anche ogni mercoledì, sempre rivolge la parola verso Ucraina, invita tutto il mondo a pregare per la pace e soprattutto con le sue parole lui sempre dice che il problema non è risolto, che la guerra continua, che dobbiamo essere molto attenti e poi anche solidari con il popolo ucraino.
La speranza di Monsignor Mokrzycki, arcivescovo di Leopoli, è che Papa Francesco possa un giorno visitare l'Ucraina.
aspettavamo sempre, aspettiamo ancora la sua visita, perché lui ci ha promesso, andando a Kazakhstan, ha detto che passerà per Ucraina. Non sappiamo per quale motivo ancora non viene, ma sarebbe molto desiderata la sua visita e la sua benedizione. Noi crediamo che ci aiuterebbe di avere la pace più presto.
La guerra ha toccato proprio questa settimana i 9 mesi di durata. Un conflitto che è mutato, così come, sottolinea Monsignor Mokrzycki, anche Papa Francesco ha dovuto mutare, nel corso del tempo, la sua posizione sulla delicata questione dell'invio delle armi all'Ucraina.
Sappiamo che il Santo Padre all'inizio diceva che non dobbiamo dare l'arma agli ucraini perché pensava di risolvere in altro modo questa guerra, ma sappiamo che dopo il ritorno dalla visita di Kazakhstan ha detto dopo 7 mesi che si deve dare armi perché l'Ucraina ha diritto di difendersi, difendere il suo territorio, e vediamo che con rapporti diplomatici con Russia non è possibile mantenere la pace. Allora si deve proteggere con armi e si deve essere forte per combattere anche purtroppo questo sistema di Unione Sovietica, una volta che vuole di nuovo recuperare questo impero sovietico e come era una volta.
L'arcivescovo di Leopoli, Mieczysław Mokrzycki, ha incontrato la chiesa di Lugano e l'ultimo pensiero è proprio per la vicinanza del popolo svizzero.
Voglio ringraziare e esprimere la viva gratitudine alla chiesa svizzera che in diverso modo ci ha anche risposto ai nostri bisogni mandando aiuto umanitario al popolo ucraino.
Lasciamo ora questo scenario di guerra per occuparci di una iniziativa che si sta svolgendo in questi mesi a Losone, dove il regista, attore e professore dell'Accademia Teatro Dimitri, Giampaolo Gotti, sta tenendo un laboratorio rivolto a chi desidera approfondire la lettura della parola, sia per migliorare la qualità della lettura durante le celebrazioni, sia per se stessi. Il servizio è di Corinne Zaug.
Sono stato molto colpito da un sondaggio che era stato fatto all'uscita delle chiese di Roma e veniva posta questa domanda: quale fosse il Vangelo di quella messa? Quindi una domanda posta ai cristiani all'uscita della messa domenicale. L'89% non si ricordava assolutamente quale fosse il Vangelo di quella domenica.
È stato anche questo dato statistico, questo quasi 89% delle persone che all'uscita della messa non si ricordano delle letture appena ascoltate, a spingere Giampaolo Gotti, regista, attore e docente all'Accademia Teatro Dimitri, ad organizzare un corso per chi legge la domenica dal lambone di una chiesa. Un corso che dichiara il suo obiettivo sin dal titolo, ossia far parlare la parola, e che è giunto ormai al terzo dei 5 appuntamenti previsti e che si tiene una volta al mese al centro La Torre di Losone. Un disagio, un oblio dovuti tanto ad un ascolto distratto che ad una lettura poco efficace, che Gotti ha intercettato e a cui ha cercato di venire incontro con gli strumenti che gli sono propri, quelli del teatro.
Dobbiamo fare, credo, tutti uno sforzo, sia chi propone la parola, sia chi è in ascolto, per mettersi nella disposizione, creare un silenzio, un'attenzione, un piacere, non direi concentrazione, un piacere nell'ascoltare e nel porgere questa parola.
Una maggior cura quindi e dell'ascolto e del modo di porgere la parola. La proposta sembra aver colto nel segno, a giudicare dal numero dei partecipanti.
Sì, sì, è stato abbastanza sorprendente, anzitutto perché erano numerosi. Abbiamo formato un grande cerchio nella sala dal centro La Torre. Ci siamo concentrati sull'aspetto tecnico della parola, della voce e della respirazione, come usare questi due elementi.
Nel concreto, le persone che hanno aderito a questo progetto vengono coinvolte in una ricerca che implica un lavoro su se stesse e che va ad intrecciarsi con un lavoro sul testo e la sua comprensione profonda.
Attraverso degli esercizi che vengono dalla esercitazione, diciamo, nella dizione, nella respirazione, nel modo di mettere gli accenti, diciamo, non tanto gli accenti tonici, non possiamo fare veramente dizione perché ci vorrebbe molto tempo, ma all'interno della frase su quale parola mettere l'importanza della frase. Quindi vari giochi che permettono di sentire come diamo più importanza a una cosa o all'altra. In genere, passando da diversi esempi, solo verso la fine abbiamo abbordato due piccoli brani della scrittura.
Scrittura che viene approcciata attraverso lo strumento della Lectio Divina, l'antico insegnamento dei padri della Chiesa, dove la parola viene interiorizzata attraverso la collatio, la ruminatio, la meditatio e la contemplatio.
Qui siamo nel campo non più della tecnica della parola offerta, ma più della parola interrogata e della parola che interroga me. E questo dà lo spessore, quando sarà il mio turno di offrire la parola, che sia una parola che risuoni, è una parola che mi ha toccato prima di voler toccare altri. Il mio strumento non risuoni vuoto.
Un progetto che oggi nasce a Losone, chissà, forse potrebbe anche venire proposto su più vasta scala in un domani. E intanto Giampaolo Gotti culla un sogno.
Mi piacerebbe che ci fossero dei piccoli laboratori della parola come questo un po' ovunque, e mi piacerebbe che fosse interconfessionale. Mi piace l'idea che, siccome questa parola ci unisce in tutte le confessioni cristiane, che si potesse fare in una zona, come dire, protetta, in cui tutti siamo interrogati dalla parola e dal dialogo con questa parola. Questo mi piacerebbe molto.
Di lasciarvi ancora alcune segnalazioni e suggerimenti per vivere il tempo di Avvento che inizia, lo abbiamo detto, proprio oggi.
A Lugano, nella Chiesa dell'Immacolata, in via Peri 9A, tornano le meditazioni ecumeniche. Parola, musica, silenzio, 20 minuti per te. Le organizza la comunità di lavoro delle chiese cristiane nel Canton Ticino, in collaborazione con vari gruppi ecumenici. I prossimi appuntamenti saranno per giovedì 1, giovedì 15 e giovedì 22 dicembre alle ore 12:15.
Desideriamo inoltre segnalarvi altre due iniziative. Sarà disponibile online a partire dal 1 dicembre un calendario dell'Avvento bilingue francese e tedesco promosso dalla Chiesa Evangelica Riformata in Svizzera. L'idea è quella di offrire a chi si collega al sito specialmente dedicato una testimonianza quotidiana di speranza cristiana vissuta.
E un calendario dell'Avvento viene proposto anche sul nuovo portale web calendarioavvento.ch. Si tratta di un'iniziativa congiunta della redazione di cat.ch, dell'Oratorio di Lugano, dell'Ufficio Insegnamento Religioso Scolastico e della Pastorale Giovanile Diocesana. Il calendario dell'Avvento digitale propone un gioco online che ogni giorno offre un piccolo spunto per vivere più intensamente l'attesa del Natale.
E con questo è davvero tutto. Grazie per averci seguiti anche oggi, e da Luisa Nitti e Gioele Anni a tutte e tutti voi una serena prima domenica di Avvento.